Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Angelo Cerbi, Fred Film Radio, dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dalle Giornate degli Autori e qui per un evento speciale delle Giornate degli Autori. Sono con Daniele Cipri, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
L'evento speciale è la proiezione del tuo film La Fornace, che è un cortometraggio super indipendente, super, come dire, molto tuo, ecco, non mi viene un altro, non riesco a trovare un aggettivo, e che ha un, che è un quasi animazione con i pupi, c'è tantissima arte, c'è tantissima espressione artistica, però ha una motivazione non solamente artistica, nel senso c'è una motivazione di contenuto, no? Abbastanza pregnante.
No, ma è una grande riflessione, ecco. Quello sicuramente. Messaggi non ne mando, come diceva Truffaut, i messaggi li mandava per telegramma.
Messaggi si scrivono e si mandano per posta.
Esatto. Per posta, sì.
No, e dicevi appunto, c'è una grande
riflessione, sì, assolutamente, però questa cosa condivisa con un gruppo di ragazzi di Piano Focale, che è una scuola di Palermo, dove io faccio diverse docenze con l'operatività, svolgere proprio un tema e girarlo, quindi fare un film, un piccolo film in questo caso, che comunque io rispetto quanto un lungo metraggio, e facendo sì che si faccia una riflessione su quello che sta succedendo nel mondo, ma raccontandolo con una grafica, con un immaginario che è quello del cinema, no? Quello del cinema che ho visto. Quindi sono io a contaminare loro, perché da Dreyer, Bergman, da tutta una serie di cose che non svaniscono mai dalla mia mente, perché secondo me il cinema è già stato fatto e noi lo riproduciamo con altre storie. Proprio per questo discorso con i ragazzi, con i giovani, abbiamo fatto una riflessione su quello che succede oggi nel mondo. Pensa, ci sono anche dei riferimenti a Putin, a tutta una serie di situazioni, anche il Covid potrebbe entrarci, e alla fine dell'arte, nel senso che qual era l'elemento che mi poteva più portare a questa riflessione? L'inanimato. Animato, perché il pupo siciliano, esatto, se non è animato già è finito, è morto, è estinto, e allora lui non fa altro che bruciare i morti, quindi è una grande riflessione. E poi c'è quel finale che è una grande riflessione su quello che non ci sarà mai più, e quindi è molto ottimista, ecco.
Adesso l'hai messa così, insomma, ottimismo c'è, ma è vero, adesso quello che tu dicevi non viene subito fuori l'ottimismo, devo dirti, sì. a prima visione.
C'è una storia d'amore, però.
Ma senti, la scelta dei pupi, proprio filosoficamente, concettualmente, la scelta dei pupi, che sono inanimati ma animati.
Ma guarda, era l'unico essere vivo che mi dava quella sensazione dell'inanimato, proprio perché li animiamo noi, che poteva essere impotente a una reazione. Anche lei è impotente a una reazione, e quindi tutto quello che è la nostra condizione. Noi siamo impotenti nelle mani del nulla, nelle mani di potenti che non sono neanche potenti, e quindi anche il piccolo uomo che brucia non è potente, e quindi tutta una considerazione su quello che poteva essere il nostro percorso. Abbiamo preso l'antropologia dell'arte, che fa parte patrimonio, i pupi siciliani. Infatti non so se mi ameranno o mi odieranno i pupari, però io ne conosco di bravissimi, da Mimmo Cuticchio a tanti altri pupari, che comunque io ci ho fatto un sacco di lavori con loro.
Beh, ma non è un film contro i pupari, cioè,
no, assolutamente. Ma quando ho raccontato che però li dovevo bruciare sulla fornace, e loro avevano il terrore, perché sai, è un mondo che devi rispettare, quello è sacro,
certo.
Ma è giusto che sia così. Comunque, infatti mi piaceva anche l'idea di riflettere con i ragazzi su questo tipo di scelta, che è stata secondo me quella più giusta, perché non potevo fare l'umanità che è stata raccontata da tutto il cinema. Allora la cosa più assurda è quella che lui si innamora pure di un essere inanimato, e quindi tutto quello che è inanimato è quello che animiamo noi, in questo caso i pupi.
E com'è stato il rapporto con questi ragazzi? Sbagliato termine. Quanto vi siete regalati?
Guarda, io sono sempre un opportunista, dico sempre, perché loro regalano a me, io do tanto a loro, nel senso che quello che posso regalare è tutta la mia conoscenza, la mia esperienza su quello, il percorso che ho fatto nella mia carriera, no? Dall'artigianato al cinema, alla televisione. Loro mi regalano l'energia e l'intraprendenza che alcuni hanno, altri un po' meno, e quindi quello che guardo e osservo è quello che io ricordo quando ero giovane. Quando ero giovane io guardavo, cioè facevo le cose che fanno loro, ma da solo. E adesso loro hanno un accompagnatore e ne avranno altri, perché certo, non sono l'unico. Certo. Però sicuramente quello è invidia, è comunque il riscatto di me stesso, che guardo gli altri che hanno anche l'indipendenza e che cerco di crearla l'indipendenza, perché sai, non è che tu non puoi fare un film da indipendente, il problema è che devi fare una scelta, o è un'esigenza fare il regista o è un discorso che devi dire che fai il regista, e quindi è un'economia. Sì, sì. Invece il regista è un malato, è un visionario, e quindi io cerco di unire questo tipo di formula per farli crescere, e guardandoli cresco anch'io.
Ma loro percepiscono questa differenza?
Ma guarda, si fa un po' di fatica, nel senso che loro recepiscono ormai immagini, siamo in un mondo di immagini, continuamente ossessionati dalle immagini, quindi cerchiamo, tutta la scuola ovviamente, tutti i docenti, io sono un docente ospite, vado in tutte le scuole, anche al centro sperimentale, cerchiamo di fare riflettere loro, non dire come si fa un film, io non mi interessa dire a loro come si fa un film, mi interessa più farlo un film, ecco, con loro, ma farli viaggiare in una scelta lavorativa, che per me non è un lavoro, è una scelta artistica, ma sicuramente che poi diventa un'attività, ma capire se loro hanno l'esigenza di fare i registi o di fare altro, perché tutti guardano le immagini e dicono pure io voglio fare quello, pure io voglio fare quello, vabbè, ormai lo facciamo tutti, sì, allora sì. Quando sei malato, facciamo l'esempio di Lynch, allora riesce a essere visionario, riesce a fare un cinema che oltrepassa la barriera del realismo, anche del reale, e se invece devi fare un film e raccontare Giovanna e Carmelo, io sinceramente non sento l'esigenza, no, e
non,
credo
è una questione
che,
di necessità,
capito, cioè che me ne faccio dei film che facciamo oggi, cioè, non voglio entrare nella polemica,
no, ma certo che no. Bisogna dire anche che tu sei, diciamo, uno dei migliori insegnanti di questo, perché tu hai sempre fatto il cinema che ti sentivi di fare, non quello che ti dicevano di fare.
Insegnante mi emoziona, io non riesco a insegnare, cerco di dare un po' di riflessione a quello che sta diventando il cinema e quello che non dovrebbe diventare il cinema, e portarli un po' indietro, no? Lo dice anche Roman Polanski, io cito sempre i grandi maestri. Roman Polanski dice sempre in un'intervista che non ha mai fatto un'immagine originale nei suoi film, e dice il perché. Ma non è che non ha fatto un film, non ha fatto un'immagine originale, perché l'immagine e l'immaginario viene da film che hai visto. Sì, certo. Come nell'arte, tutti quelli che immaginavano erano cose viste, ma poi li ritraevano in un mondo surreale. Oggi invece credo che la macchina riprendi solo il reale.
Ricopia.
Però ormai siamo nel mondo del telefonino, che cavolo ce ne facciamo?
Però appunto, come dicevi tu prima, c'è il mondo dei film di Carmelo e Giuditta, c'è il mondo dei film necessari.
Esatto.
E quindi dobbiamo capire, uno deve solo capire, certo, da che parte sta.
Certo.
Volevo chiederti un'altra cosa, sempre perché è molto interessante rapportarsi con le giovani generazioni, soprattutto per noi che siamo di un'altra generazione, con un'altra formazione anche tecnologica diversa, no? Sì. Quindi meno facile. Il loro rapporto, cioè tu hai fatto questo film con loro, La Fornace, che ha un significato anche molto di riflessione su quello che è il mondo attuale, la percezione che i ragazzi hanno del mondo attuale e l'idea di poterla trasportare nella loro espressione artistica, esiste, cioè ce l'hanno in mente o è un lavoro che bisogna fare?
Guarda, quello che ti posso dire è difficile risponderti, ma quello che ti posso dire è che il test che io faccio è che perlomeno non si isolano, perché isolandosi non farai mai niente. Se tu ti isoli è perché stai scrivendo, perché stai immaginando qualcosa, però avendo il confronto, perché mancano i cineclub, mancano gli incontri di sti ragazzi, perché ormai sono isolati nei computer, che comunque che ben venga tutto questo, ma il fatto di isolarsi li ostacola al loro futuro, perché non hanno mai confronti. Metti caso sparisce la sala cinematografica, spero di no, se non finisce come il Golem, non esiste più un regista o un autore, quindi in questo caso anche lo spettatore, che ha una reazione attraverso il pubblico che sta vedendo il film. Quindi a me non me ne frega nulla, dico sempre, non me ne deve fregare nulla lo schermo grande o lo schermo piccolo. Il discorso è condividere o litigarsi per un film visto, e quello ti fa crescere. Quindi io spero in questo, tutto il resto è scelta loro, cioè loro possono vedere un cinema e fare un cinema con me, in questo caso La Fornace, che è un cinema immaginario, un cinema surreale. Possono anche raccontare delle storie, come fanno, che so, i danesi, gli ucraini, che fanno dei capolavori di film, mentre noi barcolliamo un po', ma facendolo con un loro modo, un loro stile. Quello io nessuno glielo può proibire, nessuno gli può ostacolare il fatto che vogliono usare un dolly o una macchina a mano.
No, certo.
Quindi è il modo di rappresentare attraverso. Allora, io spero solo nella prima fase, quello che non ti isoli il momento in cui devi capire un film, devi sapere guardare un film. Bazin ha scritto un libro, Cos'è il cinema, ed ero un critico cinematografico che mi ha fatto crescere, perché mi ha fatto capire come guardare un film. Dopodiché ho fatto altro, ho fatto il tecnico, ho fatto la fotografia, però con la coscienza di non rimanere soltanto un tecnicismo, non mi piacciono le cose fino a se stesse. Quindi se crescono da questo punto di vista sono salvi. Dopodiché, no, perché la tecnologia
aiuta, ma uccide, ha distrutto, schiaccia,
sì, diciamo. Schiaccia, perché non hai più non sei più sorpreso allo schermo, non sei più quello che diceva Kubrick, no? Si spengono le luci in sala, la sala deve essere nera e viaggi. Abbiamo fatto tutti i tentativi con i giovani, il 3D, fallimenti totali, perché ne abbiamo fatti anche nel 1930 è stato sempre un fallimento. Il cinema è monodimensionale, è quell'immagine, è come le pitture, deve trasportarti in un immaginario, non fare vedere tutto, fa immaginare delle cose. Allora questa è la mia speranza, nel mio piccolo ovviamente, di fare delle cose con loro e fargli vedere un modo di guardare,
un modo di farlo diverso.
Poi loro possono essere anche non d'accordo, però si divertono, perché io contamino tutta l'evocazione del cinema. Quindi quando giro con loro io parlo di cinema, dico Ordet, Dreyer, Tarkovsky, faccio dei riferimenti che aiutano tantissimo. Puoi andare a scoprire, ti segnano i film.
Infatti, soprattutto quello, perché è quello che manca.
Manca.
È il ricordo storico che manca, sì, moltissimo.
Io non sono d'accordo con chi dice il passato, e basta con questo cinema del passato. Sono stato pure rimproverato alcune volte per questo, però io non riesco, non sono l'unico, perché citavo Roman Polanski, come posso citare altri registi, Martin Scorsese, che ha guardato soltanto il cinema europeo negli anni 50, ed era un cinema che comunque gli ha dato forza a raccontare anche altro tipo di cinema. Il nostro cinema è stato sempre una forza incredibile. Perché dobbiamo perdere quel tipo di immaginario? Io non lo so, stiamo perdendo proprio, ecco, siamo alla scrittura, siamo precisi, siamo numerici, quello è sbagliato. Allora l'indipendenza non è soltanto il fatto che dici produco un film, a parte che questo film è stato prodotto alla scuola, alla Regione Sicilia, e ci hanno dato un supporto, tantissimo supporto. Però quando fai un lavoro devi essere indipendente con la mente, cioè devi viaggiare nell'immaginario, non devi avere paura di spiegare una cosa o non spiegarla. Io litigo con gli sceneggiatori.
Quello è il problema gigantesco, sì. Perché vedono tantissimi film che sono talmente raccontati passo a passo, che ti prendono e ti portano passo a passo, perché hanno paura che il pubblico, sì, non capisca. Ma il pubblico è più intelligente.
È più intelligente. Infatti io l'ultima frase che dico ai giovani, che mi è venuta così spontanea: non fatevi offendere la vostra intelligenza, perché i canali, quelli che conosciamo, e non voglio citare perché anzi gli sto facendo troppa pubblicità, stanno distruggendo il sorprendente, è tutto calcolato, tu guardi come una partita un film,
sì, sì, sì.
E quindi questo non è che non sono opere, sono fatti bene, benissimo, però ma che c'entrano col
cinema? No, è che il problema è che stiamo andando verso solo quello.
Ma anche i film stanno prendendo quella direzione.
Anche quando hai cominciato a fare film, tu c'erano film più commerciali, più mainstream e meno mainstream, ma c'era una differenza.
Certo,
adesso
certo.
Mainstream è un'unica calderone in cui c'è tutto.
Certo. Ma lo possono fare, però loro devono sapere di non farsi offendere. Io non mi faccio offendere, io li guardo, li cambio, faccio zapping. Ecco, la televisione è solo questo, cambiare canale, nel senso che comunque è cinema, va visto, ma nella sua brevità, troppe cose lunghe. Il cinema deve essere breve, deve arrivare e deve rimanere. Io ricordo un film che ho visto non tanto tempo fa, che è Tony Manero, non me lo riesco a scollare proprio, ma perché un cinema sentito.
E non era neanche un film breve, peraltro.
Fra l'altro non era un film breve, però ti rimane il personaggio. Poi ho preso lui come attore, Alfredo Castro, nel mio film. Però sono di quelle cose che non riesci a rimuovere, come per esempio, dice, qual è il film che ti ha segnato? Ordet di Dreyer. Cioè io quando vidi Ordet di Dreyer rimasi impressionato, ero molto giovane, non capii nulla, però rimasi impressionato dall'immaginario, non tanto dalle immagini, dall'immaginario dei personaggi, dei caratteri, la follia. Quello devono, ecco, la guida che vuole dare è quella, cioè non fare quel cinema, perché non lo farai mai, ma avere quel tipo di visionarietà e di malattia.
Di approccio e di malattia.
Sì.
Bene, allora salutiamo il malato Daniele Ciprini, che
grazie.
È stato con noi. Qui ha ricevuto anche il premio SIAE, peraltro.
Sì, e questo mi ha fatto un grande onore.
Per la presentazione del corto La Fornace alle Giornate degli Autori, grazie mille per essere stato con noi. Io sono Angelo Acerbi per Fred Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.